Crea la tua radio con Spreaker.com.
Benvenuti su Radio Napolitania, la web radio del territorio napoletano e della nazione napoletana. Nazione Napoletana, trasmissione di cultura ed identità napoletana. A cura di Giuseppe Tomei. Seconda stagione di Nazione Napoletana, seconda puntata di questa stagione, ventesima puntata in assoluto, oggi mercoledì 23 gennaio 2013. Hirpus Harpe Take Kiwi, che in lingua osca vuol dire i lupi lottano per la libertà. Questa sera parlerò delle tre giornate di Napoli del gennaio 1799, quando il popolo napoletano patriotticamente ed eroicamente resistette alle truppe di invasione francesi. I fatti che esporrò rientrano nel quadro degli avvenimenti della Repubblica Napoletana del 1799 e dell'ondata rivoluzionaria che partì dalla Francia nel 1789 e coinvolse gran parte dell'Europa. Prima di parlare delle tre giornate tra il 21 e il 23 gennaio 1799, esporrò alcuni avvenimenti precedenti. Nel febbraio del 1798 le truppe francesi avevano occupato lo Stato Pontificio, imprigionato e deportato Pio VI. Altri stati italiani erano già caduti nei due anni precedenti e si erano instaurate delle repubbliche fantoccio sotto il controllo del direttorio francese, mentre la Repubblica di Venezia aveva cessato per sempre di esistere. Io posso dire fino alla fine del sistema solare, che avverrà fra 5 miliardi di anni, e diventava dominio austriaco. Negli stati pontifici occupati fu proclamata la Repubblica Romana. Ferdinando IV, per evitare che le truppe francesi usassero come pretesto di passare nel regno di Napoli per prendere possesso delle enclavi pontificie di Benevento e Pontecorvo, le fece occupare. I rapporti diplomatici tra la Repubblica Romana e il regno di Napoli furono subito tesi. Il generale Berthier, comandante delle truppe d'occupazione degli stati pontifici, pretese dal re di Napoli che pagasse la chimera, tributo che il sovrano napolitano doveva pagare al Papa come suo vassallo e che desse ai francesi Benevento e Pontecorvo. Ferdinando IV logicamente non accolse queste assurde pretese. Il direttorio, siccome si era creata una situazione di crisi economica internazionale nata a causa delle guerre dei rivoluzionari e le casse dello Stato francese erano vuote anche a causa della corruzione dei repubblicani. Questa è una storia che sarà replicata più volte nei secoli successivi. Infatti la Francia repubblicana di fine XVIII secolo si può definire uno Stato moderno precursore degli odierni Stati nell'Unione Europea. Il direttorio, per sbarazzarsi di Napoleone, lo inviò in Egitto e siccome i francesi avevano bisogno di una base logistica per la loro flotta tra Tolone e l'Egitto, occuparono il 24 giugno 1798 l'arcipelago di Malta. Possesso del re di Sicilia è dato in feudo ai cavalieri dell'ordine di Malta nel 1530. Ferdinando IV, che era anche re di Sicilia come numerale terzo, decise di rinforzare le sue truppe e serrò l'alleanza con gli inglesi e stipulò l'alleanza con l'Austria. Il regno di Napoli dichiarò guerra alla Repubblica Romana il 21 novembre 1798. Il 29 novembre Ferdinando IV entrava trionfalmente a Roma, liberandola. Il successo fu effimero e il re, insieme alle sue truppe, dovette ritirarsi da Roma perché i francesi, con una controffensiva, si portavano sia verso i confini del regno e contemporaneamente circondavano Roma. Prima di vedersi sbarrata la strada per tornare a Napoli, Ferdinando IV e il generale austriaco Carlo von Marck decisero di ritirarsi. L'esito di questa guerra si rivelerà disastroso Ma il Regno di Napoli non poteva fare altrimenti. La spregiudicata politica imperialista e espansionista francese, che non rispettava istituzioni antiche e sovranità di stati, preoccupava il governo di Napoli da anni. La nascita della Repubblica Romana ai confini settentrionali e l'occupazione di Malta, che intaccava la sovranità degli stati siciliani, non poteva che spingere Ferdinando IV ad intervenire. Inoltre, Austria, Russia, Portogallo si stavano insieme all'Inghilterra coalizzando contro la Francia. Nei mesi successivi si perfezionerà la seconda coalizione antifrancese, di cui il Regno di Napoli e quello di Sicilia faranno parte a pieno titolo. Ai primi di dicembre Ferdinando IV promulga il decreto che indice la mobilitazione popolare e la presa in armi contro gli invasori. I primi ad aderire e ad essere attivi furono gli abruzzesi e gli abitanti di Terra di Lavoro, che organizzarono una resistenza armata che rallentò l'avanzata francese verso Napoli e le province più a sud della Napolitania. Tra questi episodi di resistenza ricordiamo quelli di Fra Diavolo. Il 23 dicembre Ferdinando IV con tutta la famiglia reale abbandonava Napoli e si imbarcava per la Sicilia, portando con sé le opere d'arte del Museo Ercolanese e i soldi del Banco di Napoli. Diversamente da come fece il suo pronipote Francesco II, purtroppo mezzo Savoia, che lasciò i suoi denari a Napoli e questi furono saccheggiati dal terrorista dei Due Mondi e dalle sue orde. Ferdinando IV, prima di partire, nominò suo vicario con pieni poteri Francesco Pignatelli Strongoli. Il vicario del re dovette contrastare poteri e gruppi di pressione interni al regno, che erano in contrasto tra loro. I rappresentanti dei sedili di Napoli, 6 nobili, uno per ogni parte in cui era divisa la capitale, e il rappresentante del popolo. La fazione giacobina, che con l'evolversi della situazione a favore degli invasori usciva sempre più allo scoperto. Il popolo, che si ribellerà alle clausole dell'armistizio. Malgrado dei successi, all'inizio di gennaio, il vicario del re credeva che poco si potesse fare per salvare il regno di Napoli. L'8 gennaio 1799 furono affondate nella rada di Napoli le unità navali più grandi, vascelli e fregate della flotta napoletana, per non farle cadere in mano nemica. Un vero peccato, perché si trattava di veri gioielli galleggianti, veramente navi all'avanguardia e molto efficaci nella lotta navale. Il 12 gennaio del 1799 a Paranise il vicario del re firmò l'armistizio, le cui condizioni erano molto oppressive nei confronti del popolo. Tra le clausole dell'armistizio c'era quella di dover pagare agli invasori come prima rata dei danni di guerra 1.250.000 ducati, una cifra enorme, pari ad una percentuale notevole del bilancio annuo dello Stato napoletano. Consideriamo che il ducato era una moneta d'oro che aveva un valore intrinseco pari al metallo con cui era coniato. Il popolo a questo punto insorse contro l'invasore francese. Francesco Pignatelli Strongoli, appena arrivato a Palermo dopo la firma dell'armistizio, fu imprigionato per non aver difeso il regno di Napoli, ovvero la Napolitania. Il popolo napoletano, nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, gira ai teatri di Napoli per catturare i presunti nemici. Il 15 gennaio tutta Napoli è in rivolta. Il 16 gennaio il popolo in rivolta si mette agli ordini del principe Moliterno, ufficiale dei Diavoli Bianchi. Il 17 gennaio il principe di Moliterno inizia ad organizzare la popolazione per la resistenza e dà disposizioni per l'ordine pubblico. La notte tra il 18 e il 19 i giacobini tentano di prendere Sant'Emmo, ma sono respinti. Il 19 il popolo fa irruzione nelle case di alcuni nobili che simpatizzano per i francesi. Tra queste la casa del duca della Torre di Filomarino, che catturato con il fratello è fucilato. Il 20 il popolo non accetta che i francesi entrino in città per i negoziati, perché giustamente teme che succeda come a Roma, dove i francesi, con il pretesto di trattare con il Papa, hanno preso la città, imprigionato e deportato il pontefice. Il principe di Moliterno, sui gradini della chiesa di San Paolo, si rivolse al popolo dicendogli di non fidarsi di resistere e però ciascuno si fosse difeso da sé. Il popolo intese che doveva prendere le armi. La resistenza della capitale e del popolo napoletano inizia la mattina del 21 gennaio. I francesi iniziano a cannoneggiare da Capodichino ed attaccano anche la strada che arriva a Poggioreale. I napoletani resistono validamente, senza alcun capo. Anche il principe di Moliterno li ha abbandonati e si è rifugiato a Sant'Elmo. Il popolo respinge i francesi e alle 17, ovvero le 5 del pomeriggio, li ha battuti. Da Sant'Elmo sono sparati 4 colpi ed è poi stata e ammainata la bandiera tricolore francese. I 22 francesi sono sulla salita per Capodichino e la Porta Capuana. Altri reparti transalpini arrivano nei pressi del forte di Sant'Elmo, accolti dal principe di Belvedere, uno dei tanti traditori, e giunti davanti a Sant'Elmo, i principi Moliterno e Rocca Romana aprono le porte del forte agli invasori, macchiandosi dell'infame reato di alto tradimento. I combattimenti nel quartiere Capuana e al largo delle Pigne, oggi questa piazza è intitolata a Chilumariole Cavour, sono cruenti e si protraggono per 7 ore. I francesi rischiano più volte di retrocedere. Il popolo a questo punto, oltre a subire il fuoco francese, subisce anche quello dei traditori da Sant'Elmo che sparano dall'alto. È una scena drammatica, una situazione drammaticissima quella che ha dovuto subire in quei momenti il popolo napoletano. La mattina del 22, nel cortile del forte di Sant'Elmo, i traditori della patria napoletana, ovvero i giacobini, piantano l'albero della libertà e dichiarano decaduta la monarchia e proclamano la nascita della Repubblica Napoletana, una ed indivisibile, come l'Italia, sotto la protezione della nazione francese. Noi a Napoli diremmo sotto pacchere di Francese. Il 23 continuò la resistenza del popolo napoletano, che combatté fino alle 22, cioè le 10 di sera, quando cedettero il borgo Roreto e altri luoghi di Napoli. Il 24 gennaio il generale francese Championnet emanò un proclama in cui assicurava la libertà per i napoletani e i napoletani. La capitale era presa. La resistenza dei napoletani era costata la morte di 8.000 popolani. Di questi valorosi, che erano i veri patrioti di questa battaglia, non sappiamo il nome di nessuno. Essi difesero la loro patria e la loro città dal barbaro invasore straniero, pronto a saccheggio, avido di tesori dei paesi occupati. La storia ufficiale, di matrice risorgimentale, invece chiama patrioti quei napoletani che tradirono, mentre chiama lazzari il popolo che resisteva e faceva il proprio dovere civile, ovvero lottare fino alla morte per difendere l'indipendenza della nazione napoletana o napolitana. I nostri lottarono con coraggio, abnegazione, passione contro quello che all'epoca era il migliore e meglio armato esercito del mondo e furono battuti non solo da questo esercito, ma anche dal collaborazionismo dei traditori giacobini. La sconfitta del popolo napoletano però non fu definitiva, perché neanche 5 mesi più tardi, il 13 giugno, tutto il regno di Napoli fu liberato dagli invasori francesi ed il popolo napoletano potette gioire per una grande vittoria. Vittoria che ancora oggi non è riconosciuta dalla storia ufficiale perché dà fastidio, anche se non conosciamo i nomi di quegli 8.000 napoletani morti tra il 21 e il 23 gennaio del 1799, dobbiamo prendere esempio dalle loro virtù civili e anche da quelle degli altri napoletani che, pur non perendo in quei 3 giorni, combatterono con lo stesso valore. Ogni volta che tratto gli avvenimenti storici riguardanti il 1799, in particolare le 3 giornate di Napoli tra il 21 e il 23 gennaio, non posso fare a meno di fare la riflessione che ora condividerò con voi. Gli avvenimenti di quei 3 giorni mettono in risalto una pagina gloriosa e contemporaneamente oscura della storia di Napoli. Perché se da una parte provo orgoglio per la quasi totalità dei napoletani che si batterono anche con mezzi di fortuna, vicolo per vicolo, strada per strada, per la libertà di Napoli. D'altra parte, provo vergogna per quei pochissimi che, pur essendo nati a Napoli, l'hanno tradita per tornaconto personale o perché ingenuamente hanno creduto nelle demagogiche promesse dei rivoluzionari. Ancora oggi a Napoli ci sono due schieramenti: il popolo napoletano, ovvero la quasi totalità, che oggi non conta niente e che in analoghe situazioni difenderebbe Napoli a rischio della vita, e una casta di gente che è sempre pronta a seguire le mode straniere, pronta a denigrare Napoli e a tradirla in vario modo. Questi ormai dal 1860 governano la città, e questo spiega il suo degrado. Proprio oggi cade il 214 anniversario di quel tragico giorno in cui Napoli cadde per quasi 5 mesi in mano ai barbari transalpini. Dedichiamo un minuto per quei nostri martiri ignoti ed un altro minuto per riflettere sulla lezione di vita che questi avvenimenti storici ci insegnano.
Buona da gran fascia, mi fa l'uomo alla fascia, al dottore la furiella, sono tutti i furiella, al dottore la campana, mi fa vive il mondo. Thank you.
cambiamo argomento. Il primo campione di scacchi d'Europa e del Nuovo Mondo, e diciamo che essendo che giocavano a quell'epoca nel XVI secolo solo le Americhe e l'Europa, è stato in pratica il primo campione del mondo di scacchi, fu Giovanni Leonardo di Bona, noto anche come Leonardo Giovanni da Cutro, detto anche il Puttino, nato nel 1552 e morto nel 1597. È stato uno scacchista napolitano calabrese. La sua memorabile impresa rimase nella storia perché il giocatore rifiutò la grossa ricompensa messa in palio dal re per ottenere in cambio che il suo paese, Cutro, fosse proclamato città e i suoi abitanti esentati dal pagamento delle tasse per un periodo di 20 anni. L'impresa scacchistica del Puttino è immortalata in un dipinto del pittore toscano Luigi Mussini dal titolo Sfida scacchistica alla corte di Spagna ed è custodito nella collezione del Monte dei Paschi di Siena. La vittoria di Giovanni Leonardo di Bona, detto il Puttino, fu ottenuta ai danni del Monsignore Rui López, vescovo di Segua, ed è ricordata ogni anno la sera del 12 agosto nella piazza centrale di Cutro, dove è costruita una scacchiera pavimentale gigante in onore del loro illustre concittadino e viene ricordata attraverso una partita a scacchi viventi con centinaia di figuranti. Anche per questo motivo la città di Cutro ha ricevuto il titolo di città degli scacchi e nel mese di aprile ogni anno ospita un importante torneo internazionale. Ora, se il Puttino fosse stato un personaggio non napolitano, ma un personaggio del nord, sicuramente sarebbe stato studiato a scuola, la sua impresa sarebbe stata ricordata, sarebbe diventato un eroe nazionale. Invece, siccome è un napolitano calabrese, questo personaggio storico è stato condannato dai colonizzatori alla dannatio memoria. Ma ora che ho scoperto questo personaggio storico, questo sportivo di secoli fa, ho ritenuto giusto mantenerne viva la memoria e parlarne. Per questa sera è tutto, arrivederci alla prossima puntata, viva la Napolitania libera e indipendente!